Volevo chiedere quella povera Fornero che ogni tanto è stata con tutti gli aggettivi possibili, ma sta legge Fornero che c'è adesso, no? Mi sembra che adesso un pochettino, non so, ha risolto il problema che è troppa la spesa per le pensioni, mi sembra, non so. Adesso cosa succede? Se si passa sto famoso parametro 100?
Daniele?
Volevo chiedere una cosa invece, mi sembra che dalla presentazione che hai fatto tu la questione del bilancio dell'Italia dipenda per lo più da una questione di tasse debito che riguarda noi, mentre invece quando si parla di questo sembra che il problema sia sempre al di fuori dell'Italia e quindi l'Europa sostanzialmente. È un problema nostro, quei 380 miliardi che pesano in maniera così importante sulle nostre tasche o dipende da altri?
Quando riguarda il discorso dell'abbassamento che non paga le tasse?
Evasione.
Ora, tra i 2 anni si vuole affrontare, si risolve il problema. Ora, chi ha tentato questi anni, Visco, so per esempio, è stato bocciato perché ha pensato male o perché l'hanno segato e nessuno vuole scoprire i suoi pendolini nascosti sul tavolo? Quindi è necessario qualcuno che faccia una riforma della riforma, invece non la vogliamo alla fine, ci va bene così alla fine.
Sì, certamente. Allora cominciamo con le tasse. Noi abbiamo il terzo debito pubblico mondiale, cioè, ma gli altri sono dei paesi in via di sviluppo, cioè noi siamo il primo paese industrializzato che ha un debito pubblico di quelle dimensioni, insomma. Quindi il problema è nostro. Per quello che riguarda il pagamento delle tasse è un problema di volontà politica, ma è anche assimilabile al problema degli investimenti che non riusciamo a spenderli tutti. Cioè per un certo qual numero di tempo noi abbiamo avuto e abbiamo tuttora un sistema di esazione piuttosto complicato e con un atteggiamento sempre molto negativo nei confronti di queste cose qua, per cui è difficile poi effettivamente riuscire a affermare una volontà politica tale per cui. E secondo me questo è uno dei settori in cui è importantissimo il dover essere, cioè perché noi siamo ridotti in questo modo? Perché abbiamo sempre pensato che le tasse non fossero una cosa fra virgolette al limite legittima, no? Nella nostra cultura questo non c'è, gli americani hanno fatto una rivoluzione al grido di no taxation without representation, cioè siccome non erano rappresentati alla Camera dei Comuni, dice allora noi non paghiamo le tasse, però il contrario è che non c'è rappresentanza se non si pagano le tasse, no? Ecco, questo è uno. Noi abbiamo fatto delle grandi discussioni per le manette di evasori, Al Capone l'ha messa in galera con la scusa che non pagava le tasse, insomma, questo per dire che e questa è una roba degli anni 30, e quindi negli anni 30 loro avevano già una legislazione tale per cui l'evasione era un reato penale, cosa che noi a un certo punto abbiamo cancellato anche il falso in bilancio, che non è stato depenalizzato. Questa è roba esclusivamente nostra, non c'è niente da fare. Per quello che riguarda la Fornero, la Fornero certamente ci ha risolto dei problemi per quello che riguarda il bilancio, quando ormai avevamo uno spread talmente alto che non sapevamo più come fare a pagare i debiti. Ed è una cosa che è avvenuta perché non abbiamo avuto nessuna evoluzione dell'età pensionabile, cioè siccome è aumentata l'attesa della vita media, noi abbiamo continuato ad avere un sistema pensionistico che teneva conto dell'attesa della vita media di 20 anni prima, però fortunatamente la vita media si è allungata e quindi sostanzialmente l'esposizione da parte dell'INPS è estremamente crescente. Siccome lì era per il collo, ha fatto tutto in un colpo solo e naturalmente è costato lacrime, sudore e sangue. Però adesso, tornando indietro, dobbiamo sapere che ci costa 7 miliardi in più all'anno. Il problema è sempre il fatto che sostanzialmente noi ci muoviamo con quella zavorra lì, e quindi tutte le volte che andiamo a spendere in più per una spesa corrente abbiamo sempre delle difficoltà, perché poi bisogna che troviamo i soldi e in questo caso fin tanto che non risolviamo quel problema bisogna andare sempre tutte le volte a dare a debito. Mi sono obbligato.
Debito pubblico. Io sarei interessato a sapere, non so se stasera è possibile, però mi piacerebbe sapere l'evoluzione, la storia del nostro debito pubblico, i governi che l'hanno prodotto, perché finora non se ne occupa nessuno, ci ha provato un po' Monti, ma non ha avuto un gran successo. Una rivisitazione della storia, cos'è che ci ha fatto arrivare, perché quei 380 miliardi sono interessi del debito, no?
No, sono anche capitale.
E anche capitale?
Ah, certamente.
Però ecco, cos'è che ha fatto gonfiare il debito pubblico in questi 30 anni?
Okay. Dici qualcosa sullo spread.
No, diciamo da questo che questa è una domanda molto complessa, mentre lo spread è una cosa molto semplice. Lo spread è tutte le volte che noi andiamo a chiedere dei soldi, fanno il paragone fra quanti soldi chiediamo noi e quanto debito abbiamo alle spalle e quanti soldi invece chiedono gli altri e che debito loro hanno alle spalle. Allora, più uno ha del debito alle spalle, più è pericoloso e quindi gli chiedi dei tassi che sono più alti perché devi compensare il rischio con il fatto che guadagni di più. Mi sono spiegato. Ecco, benissimo. Allora, il paragone viene fatto sempre con i tedeschi che non ne hanno molto bisogno e hanno una percentuale bassa. E quindi tutte le volte invece che chiediamo qualcosa a noi, evidentemente, perché per esempio, anche adesso io non lo so, però certamente se noi siamo i terzi e la Germania là in fondo come debito pubblico rispetto agli altri paesi industrializzati, vuol dire che loro abbiano meno di noi. Quindi questo è uno. Il debito pubblico è esploso con il CAF, Craxi for Line and Reop. Lì è stato un disastro e è saltato fuori alla grande. Dopo che c'è stata la grande crisi della, forse i più vecchi se la ricordano, della contingenza, dove praticamente si è ricominciato da capo, no? Azzerando la contingenza, tutte queste cose qua. Lì grosso modo si era in una percentuale normale, dopo è esploso.
Al di là dei nomi, cos'è successo? Cioè, cosa
Per tutte le volte che andiamo a spendere 1000 euro, ne spendiamo 1300.
Motivi elettorali, no?
No, ma dico, cioè c'è il 30% di corruzione. Quella è la Corte dei Conti che dice. Adesso hanno. Per cui il grosso problema della riforma burocratica per noi era. Secondo me era decisivo, insomma, poi purtroppo la Badia non ha tirato fuori quasi niente, hanno fatto dei passi avanti nell'informatizzazione, Del Rio ci ha messo 2 anni per fare il nuovo codice degli appalti, passando da 500 pagine a 200, comunque sembra che le costruzioni si siano fermate, perché? Perché ha imposto un principio che secondo me è sano, perché quel 30% di più, la spoletta era quella che siccome venivano affidati gli appalti su dei progetti di massima, poi dopo c'erano tutti i varianti in corso d'opera che erano facilmente realizzabili, quindi succedeva che quello che si pensava di spendere diventava molto più alto ed era molto più facile imporre o ottenere delle varianti in corso d'opera con il tasso di corruzione che purtroppo noi abbiamo. Allora da dire che cosa nel nuovo codice che ha firmato e che adesso si dice che deve essere di nuovo riformato dall'attuale governo, lui ha detto non facciamo più gli appalti con dei progetti di massimo, ma vogliamo degli esecutivi, in modo tale che le varianti in corso d'opera siano molto più difficili. Però le nostre grandi aziende hanno molti avvocati e laureati in economia e commercio e un tasso di ingegneri di geometri un pochino più basso. Allora per presentarsi tutte le volte a fare degli appalti con un esecutivo bisogna avere qualche cervello in più da quella parte lì. L'altra cosa è che, adesso non so se questo verranno realizzato, ma c'era la proposta di far pagare i ricorsi. Perché tutte le volte che uno perdeva un appalto faceva ricorso e quindi con la farraginosità del nostro diritto amministrativo aveva qualche possibilità di prendere su qualche briciola o comunque di mettere i bastoni fra le ruote. Una delle proposte che non so se è passata era quella di dire te fai ricorso però se perdi paghi. Non è che uno faccia ricorso e poi dopo paga soltanto gli avvocati come succede adesso. Paghi che cosa? Il danno sociale, poi dopo insomma. Si trattava di mettere un carmiere, insomma, no? A una cosa così. Non so se l'hanno fatta. Non so se l'hanno fatta.
Nessun altro?
Io vorrei dire una cosa. Allora io che sono qua a Casale in un paesino così piccolino, con tutti questi problemi così grandi. Non so più a chi devo ascoltare, perché se sento queste cose io mi preoccupo molto, moltissimo direi, e non so cosa succede se il nostro debito pubblico cresce, e come va a finire, però d'altra parte ci sono i nostri governanti attuali che ci tranquillizzano tutti i giorni, che ci dicono che non sta succedendo niente, siamo in una botte di ferro, tutto. A chi dobbiamo credere? Quelli come me che non hanno gli strumenti per poter valutare proprio tutte le questioni economiche. Secondo voi?
Rita.
Sempre collegandomi a quanto ha detto lei prima di me, siccome per tranquillizzarci ci dicono anche che siamo il paese con il più alto risparmio
privato.
Questo dobbiamo essere tranquilli per questa cosa, invece ci dobbiamo preoccupare.
Vai con queste.
Alla prima domanda a chi dovremmo credere non ne so dare una risposta. Io penso però che bisogna che ci interessiamo. Perché insomma. Adesso io non mi ricordo più, ci sono già passati 3 o 4 anni rispetto a 4 anni ormai, insomma, quando videro la responsabilità a Monti, però lì eravamo messi piuttosto male nel 2011, quindi sono passati 7 anni, lì eravamo messi piuttosto male, nel senso che gli interessi che dovevamo pagare per ottenere del prestito dagli italiani e dall'estero erano veramente piuttosto alti. È vero che noi abbiamo una buona propensione marginale al risparmio, direbbero gli economisti, e che va bene così perché poi sostanzialmente serve molto a rimettere in circolazione cose del genere qua. Però adesso bisogna che stiamo attenti a dove li mettiamo, perché stanno cambiando delle cose, nel senso che insomma dal 2016 al 2018 gli Stati Uniti hanno cresciuto i loro tassi del 2%, noi dopo questa manovra espansiva che ci ha salvato della Banca Centrale Europea in tutti questi anni, essendo tutti gli altri paesi andati meglio di noi e quindi non avendo più bisogno di un regalo di questo genere qua, di una disponibilità di liquidità di queste dimensioni, perché poi c'è anche il grosso problema che perché gli americani hanno tirato fuori, l'economia va bene e quindi sono preoccupati del fatto che poi un credito particolarmente facile non faccia fare degli errori. Cosa è successo nel 2008? Che hanno fatto credito a situazioni dove era molto più alta la possibilità che i soldi non tornassero indietro e non venissero pagati gli interessi rispetto a un credito fatto bene, è chiaro? E quindi sostanzialmente ci sono delle nazioni, tutto il resto dell'Europa si è tirato su abbastanza bene, noi siamo un po' i fanalini di coda e quindi sostanzialmente cosa succede? Che non possono fare una politica del credito esclusivamente per noi. Chiaro? Ecco, allora sta succedendo in questi giorni anche a me, dove quello rimasuglio di liquidazione che mi resta, bisogna che ci stia attento perché quegli investimenti in obbligazioni che 4-5 anni fa erano tranquilli, adesso sono tranquilli, però non rendono più e cominciano ad avere dei problemi per quello che riguarda la restituzione del capitale. Questo è quanto.
Posso chiedere una cosa? Quella cosa che tu dicevi che non si riescono mai a spendere i soldi. Io ho lavorato una vita nella scuola dove invece i soldi non c'erano mai. Questa cosa mi manda fuori di testa, perché poi alla fine si scopriva che effettivamente quei soldi c'erano, nascosti, e quando tu avevi bisogno di quei soldi non c'erano più. Quindi questa cosa diventa, diciamo, macroscopica, adesso è diventata macroscopica. Quindi come si questa cosa, infatti io adesso dico la scuola e anche la cultura in generale, perché mi sembra che possa essere trasversale a tante di queste cose che ci sono, no? Se una scuola non è buona, tu non hai un bravo imprenditore nella sanità, non ce l'hai nei trasporti, non hai e via di questo passo.
Sì, ma allora, c'è un investimento nella scuola che è un investimento globale, tant'è vero che l'OCSE, come in ricerca, dice ricerca, sviluppo, poi dice scuola, quindi è una roba che va dall'asilo fino alla scuola media superiore, diciamo che l'università va dentro la ricerca e sviluppo. Però all'interno di questo investimento sulla scuola ci sono delle spese correnti che sono quelle che potevi vedere anche tu e poi invece c'è non so, uno stanziamento che riguarda l'edilizia scolastica nel suo insieme o l'ampliamento delle aule universitarie e altre cose del genere qua che fanno parte di quelle procedure di investimento che sono così complesse che va a finire che non si spende tutto quello che si potrebbe spendere. Adesso io non conosco bene i fondi sociali europei, però l'Italia, come al solito, lì è carente. Noi abbiamo soltanto una regione che li spende tutti, in Piemonte, e naturalmente la Sicilia spende il 7%. Questi sono soldi a disposizione. Mi sono spiegato? Ecco, allora, certamente la scuola è un investimento fra quelli che vengono consigliati come capaci di dare un sostanziale aiuto allo sviluppo del prodotto interno lordo. Però poi all'interno di questo grosso investimento ci sono modi diversi di spendere i soldi, che sono delle spese correnti, che sono gli stipendi dei maestri, dei professori, e poi ci sono invece tutti degli altri soldi che riguardano la formazione degli insegnanti, piuttosto che non la disponibilità di aule, piuttosto che non la disponibilità di attrezzature, eccetera, 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 piuttosto che non il numero degli insegnanti, cose di genere qua, che invece fanno parte di una logica di investimento. Non so se mi sono spiegato o sono fatto nella confusione.
Allora, c'è qualcuno che dice che siamo un popolo sovrano e quindi possiamo fare noi quello che vogliamo in un certo senso. A me risulta invece che abbiamo ceduto un pezzo di sovranità entrando in Europa, quindi non possiamo più fare quello che vogliamo, siamo soggetti Quindi è vero che abbiamo ceduto un pezzo di sovranità?
Il pezzo di sovranità sono quei 380, quelli di 160, quelli, insomma, quella lì è la sovranità. Cioè, capisci? Cioè, è inutile parlare di bella grazia che siamo in Europa, perché se non c'era la Banca Centrale Europea noi eravamo qualcuno per terra. E la Banca Centrale Europea si avvale dei fondi di tutta quanta l'Europa. Mi sono spiegato. È come quando facevamo il bilancio del comune di Persiceto e quelli di Decima dicevano che è chiaro che stando insieme c'era una capacità di investimento che il singolo, perché stanno facendo l'unione dei comuni, perché altrimenti non hai una capacità di investimento paragonabile a quella di ciascuno di queste cose qua. Primo. Secondo, la faccenda della sovranità è una questione di lana caprina, nel senso che non puoi guardare il fatto che se ti metti insieme poi dopo ci sono delle regole comuni e dimenticare tutto il resto delle regole comuni che ti hanno fatto sopravvivere fino adesso. Questo è chiaro. C'è poco da fare, noi adesso fino a dicembre siamo a zero interessi, cioè la Banca Centrale Europea distribuisce soldi a quelli che li chiedono a zero interessi, quindi ti puoi immaginare, no? Tutto quello che viene a cascata, le banche che prendono i soldi, gli stati che prendono i soldi, eccetera, 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 però è la Banca Centrale Europea, non è la Banca d'Italia, chiaro? E soprattutto c'è, se può essere utile questa chiacchierata, secondo me è che è inutile che noi parliamo di 35 miliardi di investimenti quando sappiamo che poi dopo non li possiamo spendere, non li riusciamo a spendere, e li riportiamo nuovo nel prossimo bilancio. Cioè c'è un'effettività delle cose tali per cui poi dopo te, se hai bisogno di tutti quei soldi lì a debito, sei sovrano fino a un certo punto, no? Ma nei confronti anche degli italiani, cioè se adesso la smettiamo di adesso c'è tutto una sotterranea fuga di capitali all'estero, no? Ecco, benissimo. Allora, se io e la signora invece di comprare dei bot andiamo a comprare dei bund tedeschi, poi dopo restiamo sovrani in Italia.
Se tu fossi Tria, voi sono tre cose importanti da poter proporre, fattibili.
Adesso siamo più discorso, nel senso che l'unica nazione che non ha fatto una politica di austerity in Europa è stato il Portogallo, ed è quella che si è sviluppata di più. Perché? Perché sostanzialmente, fregati da questa immagine che abbiamo di essere dei grandi debitori, di avere dei presidenti del Consiglio che vanno nella foto ufficiale, fanno le corna, tutte raccontano le barzellette, quali bisognere qua, la politica del nord Europa, Germania in testa, è stata di austerity assolutamente sbagliata, ma dimostrata dai fatti. Noi alle spalle abbiamo soltanto il caso del New Deal, che ha fatto tutto il contrario di quello che ha fatto l'Europa a partire dal 2008 in avanti.
Posso fare?
Sì, ma infatti loro si sono sviluppati, grazie, però eravamo contemporanei, chiaro? E quando lui faceva tutto quel grande programma che biologico, eccetera, eccetera, veniva guardato male, insomma, no? Adesso loro hanno un 3,7 di disoccupazione, ma non è merito di Trump, è di tutto quello che veniva prima, no? E finalmente hanno un'industria lanciata, eccetera, eccetera, eccetera. Però quando noi abbiamo cominciato nel 2008, alle spalle c'era soltanto Roosevelt, chiaro? Roosevelt e tutta l'elaborazione di Keynes, no? Loro ne hanno tenuto conto e infatti si sono sviluppati. In Europa l'unico che ne ha tenuto conto e che si è sviluppato meglio di tutti è stato il Portogallo, che non ha fatto una politica di austerity, no? Invece ha fatto una politica di spesa, di tutte queste cose qua. La cosa importante è che da due anni a questa parte l'abbiamo capita anche in Europa, e infatti c'è stato tutto una corrente di pensiero che ha cominciato a dire basta, facciamo dei grossi Juncker è stato eletto con la promessa di fare dei programmi di investimenti stratosferici che non ha mantenuto. Non so perché non ha mantenuto, ma di fatto non sono stati fatti da parte dell'Europa, no? Cioè, purtroppo questa corrente di pensiero del nord Europa circa quando dicono che un bilancio in pareggio è di per sé condizione di generatore di sviluppo, dicono una balla, non è mica vero, non è vero, no, dipende da quanti investimenti vuoi fare o sei capace di fare. Cioè, nei fatti questo è stato dimostrato. Allora, negli ultimi due anni c'è tutta una corrente di pensiero che dice beh, adesso basta, facciamo delle cose. Soltanto che purtroppo è una corrente di pensiero che è stata molto sostenuta da paesi indebitatissimi come il nostro, per cui c'è tutto da parte degli interlocutori, il pensiero dice ma voi dite così perché vi conviene. No? E di fatto, secondo me, certo che ci conviene, ma non cioè, i fatti hanno dimostrato che bisognava fare una politica diversa in Europa, e questa è anche alla base di tutta la sfiducia che è strumentalizzata da parte di una corrente politica. Questo però è il mio pensiero.
Oggi uno dei problemi mi sembra che ci sia anche che i politici dicono che la politica deve essere libera dai tecnici, insomma, no? Che non possono essere i tecnici a esprimere tutti questi pareri, questi limiti, queste critiche, che chi decide è la politica. E quindi mi ricordo da qualche settimana non la lite, ma insomma la critica al governatore della Banca d'Italia che dava dei pareri contrari a quello che si stava facendo, e poi altre persone al di fuori della politica che si permettevano di esprimere dei pareri. Ecco, invece mi sembra che la tendenza ultima sia di dire è la politica che decide, perché appunto il governatore non è eletto, Boeri non è eletto e quindi non ha la titolarità per esprimere i dubbi sull'INPS che non va bene rispetto a queste riforme. Quindi tutti quelli che hanno una competenza e occupano dei ruoli anche ad altissimo livello sono però zittiti da chi invece parla in nome del popolo perché è eletto e quindi ha ragione rispetto agli altri. Ma è così che deve andare nella politica? Nel rapporto fra economia e politica?
Ma no, insomma, io ho citato Roosevelt perché Roosevelt ha deciso queste cose quando contemporaneamente questi grandi economisti, due grandi economisti, cominciavano a elaborare questo tipo di pensiero, e l'hanno fatto uno indipendentemente dall'altro, però nessuno ha suggerito a Roosevelt di fare tutto quello che ha fatto, no? È stato il suo genio politico. Di pensare a un New Deal, cioè a un nuovo corso dell'economia, che evidentemente ha chiamato in quel modo lì perché aveva paura di far capire a un paese che vedeva il socialismo come il fumo degli occhi che era lo Stato che salvava la situazione, non erano i privati. Gli avvocatini del New Deal, che erano un sacco di gente di 30-40 anni che andavano in giro a spendere dei soldi che riguardavano le strade piuttosto che la famosissima, insomma, autorità del Tennessee che ha fatto questa diga nuova, eccetera, eccetera, era effettivamente una cosa nuova perché lo Stato non aveva mai fatto una diga, e invece lì lo faceva, insomma, no? Dando lavoro a tutti, e poi le macchine in movimento terra, tutte queste belle faccende qua. Quindi certo che la politica deve dare un indirizzo e deve fare, però devono essere delle scelte che vanno verso il futuro. Quando l'OCSE parla di ricerca e sviluppo e poi noi andiamo a spendere dei soldi che invece sono delle spese correnti, c'è poco da fare, insomma, no? Come cantava Aldo Sarti, l'acqua la va alla bassa e la musica la va lenta, e quindi c'è poco da fare, le spese correnti hanno un effetto transeunte, e se loro hanno ragione, questo sarebbe il primo caso al mondo.
Bene, il tempo l'abbiamo usato tutto, penso che non andiamo a casa più con le idee più chiare, o perlomeno ha aiutato Arturo a rimetterci forse in discussione, o cioè, rispetto alla domanda che facevi tu, mi sembra che lui abbia lanciato un'unica possibilità di non essere passivi, di non essere indifferenti, di giocare quella sovranità del cittadino di cui l'altra volta Corrado ci parlava, perché in una situazione, che dire, complessa è poco, in una situazione che da questo argine arriva in tutti il mondo, insomma, quindi c'è anche la percezione di una certa inutilità, impossibilità, incapacità di agire su niente, però invece io penso che anche questo aperitivo della politica possa avere la sua funzione, insomma, no? Trovarci insieme, ragionare un po', a non dare per scontato che tutte le cose vadano, debbano andare per destino in un certo modo, insomma. E a motivo di questo noi andiamo avanti e sabato prossimo, sì, il 3, e aspettiamo Pierluigi Castagnetti che ci venga a parlare della politica ieri e della politica oggi. Grazie.
Maria, il libro solo che
c'è un po' di attesa.
Facciamo un aperitivo adesso.